domenica di Maria Latella.
Buona domenica, sono tempi davvero imprevedibili sul fronte internazionale soprattutto, ma noi ci occupiamo di quello che succede appunto in Europa e nei rapporti con gli Stati Uniti e anche di quello che succede a casa nostra. Il caffè questa domenica la prendiamo con Elly Schlein. Buona domenica, segretaria.
Buona domenica.
Dunque, segretaria, dal 12 marzo 2023, quindi tra poco festeggia i 2 anni, un record per un segretario del PD.
Mi dicono di, insomma, che sono già la terza più longeva, insomma, puntiamo ad andare avanti ancora a lungo.
È stata europarlamentare, consigliere regionale in Emilia-Romagna, ma io vorrei partire proprio dai venti turbinosi che soffiano sull'Europa, perché alla conferenza di Monaco il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha lanciato un affondo contro l'Unione Europea, ha detto che non è sufficientemente democratica. E poi è tornato sul fatto per il quale l'Europa deve spendere di più e, dice Vance, capire da chi difendersi. Nella stessa sede a Monaco Ursula von der Leyen ha annunciato che le spese per la difesa saranno fuori dal patto di stabilità e questa anche è una grande novità. Le chiedo che cosa pensa delle parole di J.D. Vance rispetto all'Unione Europea non sufficientemente democratica e che cosa pensa della decisione di tenere fuori dal patto di stabilità le spese per la difesa.
Penso che sia un attacco grave, inaccettabile quello da parte del vicepresidente Vance. Penso che l'Europa, che si fonda sui principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto, non prende lezioni da un'amministrazione che, appena entrata in carica, si è messa a fare una serie di decreti che calpestano diritti fondamentali delle persone. Certamente l'Europa è davanti a un bivio in questo momento, deve decidere che cosa fare da grande, perché o ci sarà un salto di qualità nell'integrazione europea oppure rischia di essere cancellata. Questa è la gravità del momento in cui siamo. Cosa intendo con un salto di qualità nell'integrazione? Ma anzitutto bisogna superare l'unanimità, perché nemmeno un condominio è in grado di funzionare con l'unanimità. Oggi qualsiasi paese è ancora in grado di bloccare degli avanzamenti indispensabili e invece davanti a queste nuove sfide, anche così aperte, così aggressive da parte degli Stati Uniti, ma non solo, ecco, l'Europa deve riuscire a puntare alla sua autonomia strategica, questo in tanti settori. Deve avere una politica industriale europea, deve sicuramente avere una politica estera davvero comune, una politica di difesa comune. Lì la questione sta tutta in come la fai, perché noi non siamo d'accordo con la corsa al riarmo di ogni singolo Stato europeo. Oggi i 27 Stati europei già spendono di più sulla spesa militare rispetto alla Cina o rispetto alla Russia. Il punto è spenderli meglio e quindi spenderli insieme, fare ricerca comune, fare sviluppo comune, avere strumenti che siano interoperabili. Per fare questo però serve quello che è sempre mancato, la volontà politica da parte dei governi di mettere in comune queste competenze, sia sulla politica estera che sulla politica di difesa. Che sia questo momento, questa contingenza così complessa, il momento giusto per fare un salto in avanti, sicuramente noi lo speriamo. Lo strumento con cui farlo, ripeto, è duplice: da un lato superare il diritto di veto, per cui ogni Stato può bloccare l'Europa, e superare la resistenza agli investimenti comuni europei. Si ricorda che davanti a una sfida senza precedenti come la pandemia, che ha colpito tutti gli Stati, per la prima volta si è messo in campo il più grande piano di investimenti comuni europei, si chiamava Next Generation EU, cioè guarda la nuova generazione di europei. Ecco, quel piano era di 750 miliardi spalmato su 4-5 anni. Quello che noi sosteniamo è che ci vorrebbe quella portata di investimento ogni anno, e così questo può fare da base a una vera politica industriale europea che sostenga anche la manifattura italiana, che sostenga il settore dell'automotive che è in crisi, che sostenga una vera politica energetica europea. Ecco, questo è il momento.
Certo, sembra che però come dire, prevalga sempre come dire, l'atteggiamento da primi della classe. Ciascuno vuol far vedere di essere il primo della classe, e in questo senso, per esempio, il presidente Macron ha convocato a Parigi, non si sa bene, poi insomma erano in corso le varie comunicazioni tra le varie cancellerie. Invece sarebbe stato forse opportuno che a convocare un vertice improvviso, proprio per la gravità di quello che è stato detto a Monaco, fosse Ursula von der Leyen. Il problema è proprio questo, che gli europei tendono a andare ciascuno per la propria strada. Le chiedo, quando il ministro della difesa italiano Guido Crosetto dice che Giorgia Meloni è l'unica che può mediare, dice qualcosa di prossimo alla verità?
Ma intanto è stata l'unica ad andare all'insediamento di Trump. Io mi sono permessa di farle una domanda, cioè se si è chiesta come mai fosse l'unica, perché è stato grave non invitare l'Unione Europea in quanto tale. Allora, quello che dico è attenzione, perché se la strategia di Trump è quella di fare trattative bilaterali con ogni singolo Stato europeo, magari quello che può vantare una relazione amicale o ideologica pensa di trarne un vantaggio, ma a indebolirsi è tutta l'Europa e quindi anche l'Italia. Oggi, se vogliamo aiutare l'Italia, abbiamo bisogno di una risposta europea più forte e integrata. Ma le faccio questo esempio, lo facevo prima: noi non abbiamo il margine fiscale che hanno avuto altri paesi per fare grandi investimenti di politica industriale. Noi abbiamo una vocazione industriale molto forte, la resilienza del nostro mondo produttivo ha aiutato il paese in momenti di grande difficoltà e anche di crisi economica, ma non possiamo pensare di vivere di rendita. Oggi il nostro mondo industriale soffre perché siamo in calo di produzione industriale da 23 mesi. È qui che serve un'Unione Europea che con coraggio si doti di un piano di investimenti comuni che possa sostenere l'innovazione, la competizione con la Cina, ad esempio sulle rinnovabili, sul settore elettrico. È qui che serve più Europa da questo punto di vista. Io non sono sicura che la Presidente del Consiglio stia facendo questa battaglia, per cui quello che ho sempre detto è attenzione, perché passare da primi della classe nella relazione con la nuova amministrazione di Trump a essere funzionali al suo disegno, che è chiaramente di indebolire e disgregare l'Europa, il passo è breve, quindi bisogna essere molto fermi invece nel rivendicare quell'interesse comune che oggi è anche interesse italiano.
Lei ha citato adesso proprio la produzione, le imprese, e nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ribadito un concetto non nuovo all'interno della sinistra, e cioè se la sinistra non parla al ceto produttivo continuerà, aperte virgolette, a prendere legnate. Non trova che sia un po' ingeneroso, visto che con lei il Partito Democratico è passato dal 14 al 24%,
23,5%? Questo è vero, noi siamo stati in grado in questi due anni di ridare un'identità finalmente chiara e comprensibile a questo partito, ripartendo dai fondamentali che si erano un po' persi, quindi sicuramente la battaglia per la sanità pubblica, per il lavoro dignitoso, per il salario minimo, perché non è solo quello il punto. Noi abbiamo tra i salari più bassi d'Europa e questo è un problema che si riversa sulle famiglie che non riescono a fare la spesa, molto banalmente. Ma in questa visione c'è spazio, c'è sempre stato spazio anche per pretendere delle politiche industriali che fossero in grado di innovare, di creare lavoro di qualità, di ritrovare anche un equilibrio con il nostro pianeta, perché questa è la nuova sfida in un paese che è così fragile rispetto agli eventi climatici estremi. Anzi, a me fa piacere che in questi ultimi giorni si sono sollevate tante voci anche dal mondo dell'impresa e anche da Confindustria ieri sulla questione dell'energia. Noi abbiamo su questo fatto da tempo due proposte, cioè abbiamo le bollette più care d'Europa, non lo dobbiamo accettare come un dato di fatto immodificabile. Altri paesi hanno scollegato il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, perché il prezzo del gas è quello più alto in questo momento, quindi stiamo facendo maturare extra profitti alle società che fanno energia, anche energia pulita e rinnovabile, e nel frattempo le famiglie e le imprese non riescono più a pagare le bollette. Allora noi su questo abbiamo chiesto il disaccoppiamento del prezzo del gas, del prezzo dell'energia dal prezzo del gas, e questa è una cosa che chiedono fortemente anche dal mondo produttivo industriale, perché lei si rende conto di quanta competitività perdono le nostre imprese che pagano bollette che sono il triplo rispetto alle colleghe che fanno lo stesso prodotto in Francia, in Germania o in Spagna. Quindi questa è una delle proposte. L'altra è di fare un acquirente unico pubblico, una specie di grande gruppo d'acquisto che, negoziando su grandi volumi di energia, può abbassare subito le bollette sia alle famiglie che alle imprese.
Le chiedo una risposta in un minuto prima di fermarci per una brevissima pausa. Ma visto che appunto col mondo produttivo lei ci parla, perché c'è sempre questa diciamo interazione, questo modo di essere un po', come dire, lamentosi, no? Il PD non parla col mondo produttivo, oppure invece anni fa il PD non parla ai lavoratori. Come mai?
Ma probabilmente si era abituati a un PD prima che non aveva una voce così forte e chiara sulle tematiche del lavoro, per cui certo il dialogo c'è sempre, a volte in quel dialogo ci sono dei punti di vista diversi, ad esempio sulla battaglia che stiamo facendo sul salario minimo, perché non tutti sono d'accordo e l'hanno detto, soprattutto nel mondo produttivo. Noi crediamo che sia una necessità. Lo crediamo perché ci sono 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, che sono poveri anche se lavorano in Italia, e pensiamo che si debba fare di più in questa direzione, come hanno fatto altri paesi, fissare per legge una soglia che noi abbiamo individuato nei 9 euro all'ora, sotto la quale nemmeno i contratti collettivi possono scendere, perché sennò è sfruttamento ed è illegale. Però ecco, il dialogo c'è sempre, su alcune cose si può convergere, come la battaglia che stiamo facendo proprio sul costo dell'energia, su cui il governo Meloni per 2 anni non ha fatto nulla, su altre cose si può dissentire, come nel caso del salario minimo.
Ci fermiamo per qualche secondo e torniamo al nostro caffè con la segretaria del Partito Democratico, Elish.
Il caffè della domenica.
Eccoci di ritorno, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con la segretaria del Partito Democratico, Elish Schlein. E torno per una brevissima pausa, una brevissima domanda sulle questioni internazionali. Perché? Perché ha suscitato comprensibile riprovazione l'attacco che è venuto al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. C'è stata ovviamente un'alzata di scuti collettivi, a cominciare dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di un'offesa a tutti gli italiani. Come interpreta l'attacco a Mattarella avvenuto in occasione, cioè 10 giorni dopo un discorso che il Presidente aveva pronunciato a Marsiglia, e discorso nel quale aveva parlato dei pericoli del ritorno a una storia passata che non ha portato bene all'Europa?
Ma questo è un attacco assolutamente inaccettabile da parte del governo russo, e noi immediatamente abbiamo espresso la piena e totale solidarietà al presidente Mattarella, nelle cui parole sempre ci riconosciamo. Non è questione di interpretazione, non si deve respingere con forza e al mittente, come è accaduto peraltro da parte di quasi tutte le forze politiche. Insomma c'è stata un'alzata di una presa di posizione forte di solidarietà, e questo era doveroso, ecco, rispetto a quello che Mattarella ha detto.
E, senta Elish Schlein, in questi giorni c'è stata anche finalmente lo sblocco di uno stallo che durava da mesi sulla Consulta. Lo sblocco c'è stato per un contatto diretto che c'è stato tra lei e Giorgia Meloni. Parlavamo prima di bollette, ha avuto occasione di parlare con Giorgia Meloni anche del provvedimento che il governo ha annunciato sulle bollette?
No, ci siamo confrontate sulla Corte Costituzionale, è stata una discussione anche piuttosto lunga, sono passate alcune settimane, ma sono estremamente soddisfatta dell'esito, perché c'è stato un voto di grande compattezza sui quattro nuovi giudici costituzionali a cui abbiamo fatto già i migliori auguri di buon lavoro, ed è stato uno sforzo importante, ecco, che dimostra che anche nella grande distanza delle nostre posizioni, quando si tratta di assicurare il buon funzionamento delle istituzioni democratiche e repubblicane, si trova anche una via di dialogo, per cui è andata molto bene. Noi abbiamo proposto, sempre condividendo ogni passaggio con le altre forze di opposizione, dei profili di altissima qualità.
Serve un confronto maggioranza-opposizione anche per superare lo stallo sulla vigilanza RAI, sulla nomina del presidente. Prevede che riuscirete a trovare un accordo anche su quello?
No, guardi, su questo noi non siamo della partita, perché non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo consiglio d'amministrazione sulla base di un argomento molto solido. C'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance della RAI deve essere indipendente dalla politica e dai partiti. Quindi noi ritenevamo inutile rinnovare un CDA formato in questo modo, visto che dall'agosto di quest'anno sarà sostanzialmente necessario avere già la riforma in mano, altrimenti rischiamo una procedura di infrazione. Quindi siamo già in ritardo per fare la riforma che recepisca pienamente il nuovo Media Freedom Act. Quindi l'unica cosa che noi aspettiamo sulla RAI è che si calendarizzi, si discuta e si approvi una riforma di questo tipo, e su questo daremo il nostro contributo.
Sono stati giorni in cui anche lei ha parlato insomma, con molta veemenza di Giorgia Meloni. Parlo della situazione che si era venuta a creare sul caso Almafri, e adesso in settimana ci sarà un'altra occasione di confronto maggioranza e opposizione, perché la Camera voterà la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè, mozione di sfiducia che con ogni probabilità verrà bocciata a larga maggioranza.
Ma noi la voteremo, e la voteremo perché pensiamo che sia davvero assurdo essere ancora qui a parlarne. Stiamo parlando di una ministra che ha diverse indagini, è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio, ma è indagata, ricordiamolo, anche per truffa aggravata ai danni dello Stato. Ora, siamo tutti garantisti, non siamo qui ad anticipare sentenze, questo naturalmente non è il nostro lavoro, sarà la magistratura a farlo, ma quando le accuse sono così gravi minano la credibilità dell'istituzione che in quel momento quella ministra rappresenta, e quindi per tutelare le istituzioni sarebbe stato opportuno che Giorgia Meloni la facesse dimettere. Questo Giorgia Meloni non è riuscita a farlo, ecco, è ancora lì, per cui stiamo ancora aspettando che la faccia dimettere, poi vedremo come si atteggeranno sulla mozione di sfiducia. Devo dire che quando è stata discussa l'altro giorno in aula io c'ero, ed era stata lasciata molto sola, perché i banchi degli altri partiti e del governo erano piuttosto vuoti.
Vorrei tornare sempre sul tema paese, no? Qual è l'idea di paese che ha lei, Elly Schlein, come segretaria del PD? Perché una delle critiche che ogni tanto ciclicamente, no, le vengono mosse è: beh, ma insomma, in che cosa il PD di Elly Schlein si caratterizza? Per un po' hanno detto che si caratterizzava soltanto come difesa dei diritti in generale. Poi hanno dovuto un po' aggiustare il tiro, e appunto una delle cose che rimproverano è il mancato rapporto con i ceti produttivi del paese. Ne abbiamo parlato poco fa. Ma in breve, qual è l'idea di paese che lei ha, segretaria?
Guardi, le cinque priorità si contano sulle dita di una mano, sono facili da ricordare, sono quelle su cui abbiamo finalmente cominciato a ricostruire un'identità chiara. Guardi, in questi mesi di lavoro la cosa più bella per me è che finalmente mi fermano e ci fermano per strada perché ci riconoscono per le battaglie che stiamo facendo e che interessano ai cittadini, che sono le cose di cui le persone parlano a cena, cioè la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che sta portando avanti questa destra. Non ha il coraggio di ammettere Giorgia Meloni quello che sta facendo, anzi racconta del più grande investimento della storia nella sanità, però sono i dati del suo governo a smentirla. Da quando lei siede a Palazzo Chigi, la spesa sanitaria sul PIL sta scendendo e in tutto il mondo si calcola così, ma se ne accorgono le persone che vogliono prenotare una gastroscopia e si sentono dire, quando va bene, che la possono fare tra un anno e due mesi, tra un anno e tre mesi. Allora così vuol dire che non c'è più la prevenzione. Chi ha i soldi da solo può andare a curarsi dal privato, chi non ce li ha rinuncia a curarsi. Accanto ad ogni proposta noi mettiamo, anzi davanti, accanto ad ogni critica al governo mettiamo una proposta al alternativa. Qui con le altre opposizioni abbiamo individuato persino le coperture, abbiamo suggerito al governo dove prendere 5 miliardi e mezzo in più da mettere subito sulla sanità pubblica per assumere i medici e gli infermieri che mancano. Quindi la prima priorità è la sanità pubblica da migliorare, riformare, ma soprattutto da rifinanziare subito. La seconda è l'istruzione e la ricerca, perché la scuola è il primo luogo dove si emancipano le persone, dove si ricomincia a far sperare bambine e bambini in un futuro migliore. Oggi abbiamo un paese, lei mi chiede qual è la sua idea di paese, è quella dell'articolo 3 della Costituzione, è quella che rimuove gli ostacoli all'eguaglianza, perché oggi non siamo un paese abbastanza uguale, oggi è diverso per chi nasce in una famiglia povera, c'è un rischio che per 5 generazioni rimangano in povertà. Noi vogliamo far ripartire l'ascensore sociale in questo paese e si parte dalle scuole, investendo di più nella scuola, pagando meglio gli insegnanti, ascoltando di più gli studenti. L'altra
devo
priorità...
chiederle di essere sintetica per tutte le altre 3 priorità che sta per elencare.
E allora le dico, tanto gliene ho già parlato prima, la terza è quella del lavoro e dei salari, la quarta è quella delle politiche industriali che ci servono per rimettere in moto un'economia che è ferma, perché al di là della propaganda del governo le prospettive di crescita dell'anno scorso si sono dimezzate, e la quinta è quella dei diritti civili e sociali insieme, perché per noi queste cose formano una società in cui le persone possono ritrovare un diritto alla felicità. Questa è la nostra idea di futuro, una politica al servizio della felicità delle persone.
Conte Fratoianni, e questa è davvero proprio l'ultima domanda con una risposta che le chiedo veramente sintetica, sono alleati e sostengono la necessità di una patrimoniale. Questo a fronte invece di un governo che parla di taglio dell'IRPEF, Salvini che insiste sulla rottamazione delle cartelle. Quando si tratta di toccare le tasche dei cittadini, il PD è più vicino alle posizioni di Conte e Fratoianni, quindi sulla patrimoniale come la vede?
Ma sull'abbassare le tasse al ceto medio e sul lavoro siamo tutti d'accordo, tant'è che nessuno di noi ha contestato il taglio del cuneo fiscale. Poi però la destra scappa quando si tratta di capire che non è un tabù se a livello europeo, vista la volatilità del capitale, si appoggia un'idea che Lula e altri hanno portato a livello internazionale, cioè tassare i super ricchi. Stiamo parlando di questo, non di toccare il ceto medio o di toccare le case. Allora, a livello europeo una discussione del genere per noi non è un tabù.
Grazie a Elly Schlein che ha preso con noi il primo caffè della domenica, grazie alla segretaria del Partito Democratico e a presto, l'aspettiamo di nuovo qui al caffè della domenica.
Grazie, a presto.